aiuti a superarti. Grazie per tutte questi stimoli. Ovviamente non sarà possibile rispondere forse a niente, tentare di fare qualche ragionamento, però su qualcosa sì. Ma io credo che ultimamente siamo arrivati a un livello tale della banalizzazione delle questioni, perché se ne sono impadroniti i media e nella loro forma propria, che è generalmente piuttosto così roboante, scandalistica, non perché non ci siano delle vere tragedie, delle cose gravi che avvengano, ma perché non ci sono forniti poi gli strumenti per rifletterci, per andare oltre magari la reazione più che legittima, ma sempre soltanto di tipo emotivo. Quindi qui siamo a cercare di fare qualche cosa di diverso, e cercare di andare controcorrente è sempre difficile, anche perché più che accumulare delle certezze, mettere lì dei punti fermi, ci si complica la vita. Io ho cominciato a studiare la lingua araba alla fine degli anni 70, mi sono laureato nell'82 a Venezia, quindi insomma sono un bel po' di annetti che frequento, però più che altro il Medio Oriente e il Nord Africa, il mondo arabo, che è una piccola parte del mondo islamico. Quindi non bisogna mai dimenticare che quando diciamo Islam e lo facciamo coincidere col mondo arabo, già stiamo facendo una riduzione incredibile, perché del 1,5 miliardi di musulmani che ci sono al mondo, solo circa il 20% sono arabi, e non tutti gli arabi sono musulmani, tra l'altro, essendoci delle comunità cristiane anche consistenti, essendoci degli ebrei di origine araba, anche qui a Milano un certo numero, anche con cariche nella comunità, quindi le cose sono sempre un tantino più complesse. E quindi parlare, ecco, poi giustamente hai problematizzato il noi del titolo, io problematizzerei l'Islam del titolo, nel senso, quando diciamo Islam abbiamo detto tutto, non abbiamo detto niente. Quale Islam? Quale parte di quel mondo molto complesso, con antichissime tradizioni, che pensa al mondo, persiano, al mondo iranico, al mondo centroasiatico, al mondo turco, tutta l'area del subcontinente indiano, poi più a oriente ancora l'Indonesia, la Malesia, eccetera, i più grandi paesi islamici al mondo come numero di abitanti, di cui non sappiamo praticamente quasi nulla, perché sono veramente troppo lontani da noi anche nelle relazioni economiche. Io reagisco così un po' ad alcune cose che sono state evocate. Io sono piuttosto convinto che l'eccezione non è l'Islam, ma l'eccezione è l'Occidente. L'Occidente moderno è l'unica parte del mondo in cui, in modo precario e abbastanza di recente, si sono raggiunte certe garanzie sulle diritti umani, o dei diritti umani su queste cose è piuttosto l'Occidente, l'eccezione, quindi l'Europa occidentale, l'America del Nord, l'Australia, la Nuova Zelanda, non so, che poi chiamare Nuova Zelanda Occidente, ma tutte le altre parti del mondo, quindi compresa la grande area cinese, quella indiana, quelle dell'Estremo Oriente, dell'Africa nera, ma persino direi dell'America Latina per certi aspetti, sono la regola, sono la maggioranza, e le garanzie da questo punto di vista sono molto meno presenti e meno stabili. Quindi più che chiederci della diversità, del perché della diversità degli altri, dobbiamo chiederci se c'è ancora e quali fondamenti ha la nostra relativa, recente, fragile diversità. Come mai è successo qui e non è successo altrove quello che è successo qui, ammesso che sia tutto positivo. Certo, con l'Islam abbiamo un rapporto molto più complesso, perché tra tutte le civiltà orientali, come diceva Lévi-Strauss, la più occidentale è quella islamica. L'Islam è l'occidente dell'Oriente, perché nel suo nucleo originario, soprattutto arabo, persiano e anche turco, una certa accezione, è quella che ci sta più vicina. E infatti diciamo il vicino Oriente o il Medio Oriente, contrapposto con l'estremo Oriente, e tra l'altro è figlia della stessa tradizione abramitica, monoteistica, eccetera. Quindi coi parenti si hanno molti più problemi che con gli estranei. Come dice anche la saggezza popolare, i parenti sono come le scarpe, più sono stretti più fanno male. Ed è difficile convivere con i parenti e con i vicini di casa, come la cronaca, anche quella criminale quotidiana, ci dimostra, con terribili fatti che vengono un po' spettacolarizzati appunto da questi media, e dovrebbero invece che costruirci il plastico per farci vedere come è avvenuto l'omicidio, dovrebbero farci interrogare sul perché è così difficile andare d'accordo con uno che è il tuo partner, fa parte della tua famiglia, sta alla porta accanto, e si può sfociare così facilmente nella tragedia. Del resto la Bibbia aveva già detto, insomma, che il primo omicidio avviene fra due fratelli, e probabilmente vuol dirci anche che ogni omicidio avviene fra due fratelli, cioè tra due persone umane. Quindi è uno scandalo. Ora, questo fatto di essere tutti monoteisti, ma ciascuno poi alla sua maniera ovviamente, ha fatto scattare una serie di riflessioni nel corso della storia, che valgono quel che valgono, secondo me, nel senso che pensare che un Dio unico spinga a una concezione della verità più esclusiva che un politeismo, e a riti o addirittura a pratiche più violente, non lo so, perché appunto i sacrifici umani li facevano anche i politeisti e gli idolatri dell'antichità, persino gli Aztechi, Maya, eccetera. Si potrebbe altrettanto dire che invece l'idea di un Dio unico e personale è una fonte di laicizzazione, di desacralizzazione di tutto ciò che Dio non è. Se è Dio che è santo, tutto ciò che non è Dio è profano. E guardate che questa cosa in tutti i monoteismi c'è, sanamente intesi. Quindi se Dio è Dio, tutto ciò che non è Dio è effimero, è relativo. Si apre una distinzione nell'essere che può essere anche feconda di una desacralizzazione e demitizzazione, non certo verso il panteismo o una manifestazione della divinità in ogni. Quindi risulta molto complesso, bisognerebbe fare una storia più precisa delle varie parti del mondo islamico, così come delle varie parti dell'Occidente, basterebbe anche delle varie parti d'Europa, perché dicevamo prima con Giovanni Bianchi che basta andare ai Balcani, che non sono proprio lontanissimi, al di là dell'Adriatico, per trovare un modo di essere cattolici, per esempio i croati, o ortodossi, per esempio i serbi, senza parlare quindi di musulmani, per trovare già una identificazione tra l'elemento linguistico nazionale, etnico e religioso che a noi sembra bizzarra. Voi vi sentireste meno italiani se smetteste di essere cattolici? O tra le caratteristiche della vostra italianità, in fondo, la fede religiosa è diventata un'opzione che può esserci o che non esserci, e non è così fondamentale. Da quelle parti mai un serbo diventerebbe cattolico o un croato diventerebbe ortodosso, perché tradirebbe tutto la sua identità anche culturale, linguistica, etnica, di relazioni, eccetera. Quindi c'è un articolarsi del momento sociale, politico e religioso tipico di tutto l'Oriente, ma non dell'estremo Oriente, del vicinissimo Oriente. Infatti in Oriente troviamo tutte chiese autocefale nazionali, questa idea di avere un papa a Roma o cose del genere non funziona, perché lì ognuno ha il suo patriarca, il suo papa, eccetera, e tutto è molto legato al territorio, al luogo, alla lingua, alla liturgia, alle tradizioni locali. Un fiorire di chiese, tra l'altro precocissimo, non abbiamo dovuto attendere la riforma protestante in Oriente, in Medio Oriente, in Vicino Oriente, per avere un pluralismo di chiese cristiane. Questo significa probabilmente che queste società, queste persone condividono di più con gli arabi, per esempio, alcuni presupposti che sono tipici delle società tradizionali premoderne e che sono presupposti forse più antropologici che non teologici. Sono quelle relazioni implicite, quelle gerarchie implicite che uno assimila fin dall'infanzia, ma nessuno gliel'ha mai insegnata. Lo sa perché è così. Le ha dovute studiare su nessun libro, per esempio, che gli adulti hanno un'autorità sui giovani. Chi è più giovane deve rispetto e obbedienza a chi ha magari soltanto pochi anni più di lui. Il fratello maggiore ha autorità sul fratello minore. E questo entra nei comportamenti della vita quotidiana. Nel mondo arabo tu non dici scemo a tuo padre, non dici scemo a tuo fratello maggiore, per una ragione di rispetto. Non perché è vietato, ti punirebbero, ma perché non ti viene neanche in mente. Quindi è un tabù, è così interiorizzato che non c'è bisogno neanche del divieto, come l'incesto. Idem il rapporto tra uomo e donna. C'è una distinzione di ruoli, eccetera, che è molto tradizionale, quindi una gerarchia non solo di generazioni, ma anche di generi, che in qualche modo viene assimilata anche dai cristiani del Medio Oriente, che praticano talvolta il delitto d'onore così come lo praticano i musulmani. Quindi non è una questione di fede, ma una questione di antropologia. E il rapporto appunto tra il gruppo che domina sull'individuo. È più importante il noi dell'io, e il gruppo accompagna il singolo, lo assiste anche, per cui non si mettono i vecchi negli ospizi, non manca il posto per i bambini, per i malati, per i disabili, eccetera, nella famiglia patriarcale. Però è anche vero che la famiglia patriarcale o ti impone chi devi sposare o comunque ti indirizza e ti condiziona molto anche su una scelta così intima come quella del partner. Quindi siamo all'interno di società ancora stabilmente profondamente tradizionali, ma non più stabilmente, perché i modelli di vita occidentali, consumistici, eccetera, stanno minando lo stesso esodo delle campagne verso le grandi megalopoli. Pensate al Cairo, 25 milioni di abitanti, ci siamo stati insieme, ti ricordi che mi dicevi, Giovanni, ma come si fa a governare una città così? Giustamente da buon politico si poneva il problema pragmatico: questo è un caos ingovernabile. Eppure abbiamo notato, insomma, quel gran caos non è che ci sia uno scontro ogni 5 minuti, un po' come a Napoli. Riescono a seguire una legge che capiscono solo loro, per cui invece che fare un mega tamponamento riescono persino a attraversare la città, parcheggiare la macchina e non ammazzarsi tutte le volte che escono. Quindi ci sono altre logiche. Ora, se tutto è così, diciamo così, in qualche modo naturale, perché stiamo parlando di cose, scusate, che sembrano tipiche di ogni essere umano, basta un po' di buon senso. Però allora da dove viene tutto questo, questa conflittualità così esasperata che stiamo cui stiamo assistendo, e di cui i musulmani tra l'altro sono le prime vittime, altra cosa di cui noi non teniamo abbastanza conto, perché è grave quello che è successo a Parigi, è grave quello che è successo a New York, ma lì si tratta di alcune decine o alcune migliaia di persone, ma nel mondo islamico muoiono migliaia di innocenti ogni giorno, da anni e anni e anni. Pensate all'Iraq, pensate all'Afghanistan, pensate ora alla Siria, alla Libia, che non fanno notizia e che sono musulmani che muoiono per mano di altri musulmani. Quindi c'è una grossissima crisi interna a questo mondo, che evidentemente ha perso degli equilibri che invece precedentemente ha saputo avere. Anche qui bisogna avere una prospettiva diacronica. L'Islam è sempre stato soltanto guerra, soltanto aggressività, soltanto problematiche di questo tipo, ma veramente l'Islam ha vissuto prima il suo Rinascimento e poi il suo Medioevo. Quindi nei primi secoli dell'Islam noi andiamo a trovare quell'umanesimo che sarebbe poi venuto in qualche modo a illuminare l'Occidente. Le corti dei primi califfi a Damasco, ma soprattutto a Baghdad, sono state le corti dove ebrei, cristiani e musulmani collaboravano per le scienze, per la filosofia, hanno tradotto e commentato i grandi classici, le parole stesse che ancora noi usiamo in italiano, come algoritmo, algebra e altre, sono di origine araba, e lo stesso Dante, che non è un tipo molto di buon carattere, non è riuscito a mettere metà dei fiorentini all'inferno, molti papi, compreso uno che non era neanche morto, ma non mette all'inferno né Averroeschi, né Colentofeo, né Avicenna, sapendo benissimo che erano musulmani, ma neanche Saladino. Saladino è al limbo, Saladino è quello che ha cacciato i crociati da Gerusalemme. Eppure, senza internet, Dante sapeva che Saladino era un modello di principe giusto, di principe equo, che non poteva meritare la punizione dell'inferno. Nemico della cristianità, ma una persona conosciuta per le sue qualità nello stesso tempo. Cosa succede però? Succede che dopo questa prima fase molto dinamica di espansione, non solo territoriale ma anche di contatto con altre culture, pensate cosa è stata l'eredità bizantina, l'eredità iranica, l'eredità indiana sulla cultura islamica in formazione, in quei primi secoli di straordinaria elaborazione, dopo soprattutto la caduta di Baghdad, distrutta dai mongoli nel 1258, si imbocca una fase di decadenza dalla quale il mondo islamico si risveglia circa 1000 anni dopo, facendo i conti con l'Europa, questa volta sì, l'Occidente, così come aveva fatto i conti anche con i greci 1000 anni prima, ma mentre prima era giovane, in espansione, fiducioso in se stesso, capace anche di modellarsi, aveva una certa elasticità, adesso è depresso, è decadente, vive l'influenza occidentale come un'aggressione di tipo culturale o un'influenza comunque imposta, e reagisce non sempre positivamente, anche se c'è stata una bella, nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, una bella stagione di riforme in cui molti paesi arabi si sono dati istituzioni, leggi, strutture che li hanno condotti, diciamo così, verso la modernizzazione. Poi tutto si è un po' bloccato o ha preso una brutta piega soprattutto con la prima guerra mondiale, e qui lasciatemi dire che la prima guerra mondiale è uno dei periodi della storia che noi studiamo peggio, perché è un po' sfigata, nel senso che è lì all'ultimo anno tra Garibaldi e Mussolini, quindi insomma noi l'abbiamo sempre studiata come l'ultima guerra di indipendenza italiana, infatti non è 14-18 ma è 15-18 e per noi è andare a liberare le terre del Redente e completare il risorgimento italiano. Ma questo ci fa perdere di vista che la prima guerra mondiale ha fatto, ha tolto dalla faccia della terra i grandi imperi sovranazionali, a partire da quello austro-ungarico, a partire da quello zarista, che poi diventerà sovietico, ma sono altre caratteristiche, e l'impero ottomano, che era l'ultimo avatar del califfato, anche se ormai era un califfato più di facciata, come facevano essere discendenti di Maometto i califfi di Istanbul, erano turchi, non erano manco arabi, quindi insomma capite bene che il rifarsi a questa famiglia del profeta era una finzione giuridica. Questo ha creato nel Medio Oriente tutta una serie di stati nazionali moderni, i cui confini sono stati tirati col righello, mettendo insieme capre e cavoli dell'Iraq, con i curdi al nord, i sunniti al centro e gli sciiti al sud, in funzione degli interessi soprattutto energetici e dei geostrategici della Francia e della Gran Bretagna, i famosi accordi Sykes-Picot. Abbiamo tradito gli arabi che hanno combattuto dal nostro fianco, al nostro fianco per merito di Lawrence d'Arabia, e invece i turchi che escono sconfitti si salvano proprio perché mollano l'impero e salvano l'Anatolia, la loro terra, la Repubblica Turca, e tra le cose che fanno aboliscono il sultanato e il califfato. Tra l'altro sultanato e califfato, due cose che non coincidevano, perché il califfo come capo carismatico ormai da tempo era affiancato da un sultano che era un po' il signore della guerra, quindi il visir, il ministro si occupava dell'amministrazione, il capo delle milizie si occupava del controllo del territorio e il povero califfo era lì un po' a fare a far figura, come si dice a Milano, già dai tempi dei Selgiuchidi eccetera, quindi torniamo molto indietro e si stabilisce quello che più che una teocrazia è un cesaropapismo. Non essendoci una chiesa, non essendoci una istituzione religiosa indipendente, in realtà gli affari religiosi sono sempre stati regolati dal potere politico, l'unico effettivo che ha influenzato i vari sapienti, ha fondato le varie università, le scuole, le moschee, la gestione dell'elemosina legale eccetera eccetera. Dopo la prima guerra mondiale questa cosa è ancora più enfatizzata, perché nascendo gli stati nazionali moderni ognuno di questi stati ha un ministero degli affari religiosi, quindi praticamente è ufficiale e definitivo che è lo stato che gestisce la religione e non la religione che si impadronisce del potere politico, almeno per i sunniti che sono il 90%. Gli sciiti c'è un'altra storia, perché li hanno una specie di clero, e infatti la rivoluzione khomeinista e l'Iran sono semmai un'eccezione teocratica all'interno di un grande mondo piuttosto cesaropapista, con una complicazione che sono emersi sempre di più come potenze nel frattempo non tanto gli stati di grande tradizione, pensate all'Egitto, pensate appunto alla Siria, pensate a paesi di antichissima civiltà e anche sedi del potere per secoli come l'Iraq eccetera, ma invece ultimamente hanno sempre preso più peso gli stati petroliferi del Golfo, e questo ha portato a uno squilibrio interno che non era mai avvenuto in 13 secoli. All'interno dell'Islam ci sono sempre state delle correnti rigoriste, puritane, la scuola Hanbalita per esempio, tra le scuole giuridiche, che è la più intransigente, è sempre stata la più piccola. Quindi significa che nel grande corpo sano dell'Islam c'erano gli anticorpi che tenevano molto limitate queste forme estreme. Con la valanga di petrodollari che ha portato in tutto il mondo al finanziamento di questo tipo di Islam puritano, radicale e fanatico, noi ci troviamo di fronte a una specie di mutazione genetica. non è più l'Islam classico, è un'ortodossia deviante. Si parlava prima della devianza. Infatti la violenza che noi vediamo oggi non è mai stata usata, ma nemmeno per combattere i colonialisti. Cioè, ma scusate, se questi si fanno i kamikaze, le decapitazioni eccetera, cosa avrebbero dovuto fare gli algerini per liberarsi dai francesi? C'è stata violenza da entrambe le parti, ma non si è mai arrivati a questa bestialità. Ma non erano musulmani anche loro? Allora c'è stato qualche cosa in questi anni che ha messo le premesse per queste degenerazioni. E ahimè, non è solo ignoranza, perché diceva giustamente lui prima, si legge il Corano, ma come te lo legge, te lo insegna l'imam. È avvenuto il contrario con l'arabizzazione. Dopo la indipendenza dai poteri occidentali, la lingua araba è stata imposta giustamente in tutte le scuole, e questo ha portato la gente a poter leggere il Corano da sé. Prima la gente il Corano non lo sapeva leggere, non lo capiva, e lo andava ad ascoltare dall'imam, dal sapiente, che comunque era una persona di cultura e tra l'altro legata anche ai circoli del potere. Invece con questo accesso diretto alle fonti si è sviluppato tutto questo gruppuscoli di tipo antagonista eccetera, anche perché nel frattempo tutte le opposizioni di tipo laico che c'erano, liberali, socialisti, comunisti, atei eccetera, sono state fatte fuori con la nostra benedizione da regimi sempre più dittatoriali e liberticidi, e quindi a un certo punto la questione si è polarizzata, o noi o loro. Se non volete cadere nelle mani di questi fanatici, dovete continuare a sopportare noi, classi dirigenti corrotte e inamovibili. Io sono andato in Egitto la prima volta nel 1981, 30 anni dopo Mubarak era ancora presidente dell'Egitto e stava pianificando il passaggio dei poteri a suo figlio, e io ormai avevo i capelli bianchi. Quindi la primavera araba da questo punto di vista è stato un segnale molto interessante che non abbiamo voluto cogliere, perché tutto sommato siamo ancora con una mentalità da guerra fredda. Così come abbiamo aiutato i regimi arabi a far fuori tutte le opposizioni laiche affinché non finissero nell'orbita sovietica, adesso ci fa comodo dire, teniamoci questi puzzoni, perché l'alternativa sarebbe ancora peggio, cioè sarebbero i fondamentalisti, senza capire però che il gioco è truccato, perché insomma, se l'alternativa è solo questa, siamo arrivati a questo grazie a tutta una serie di scelte, di errori, di disattenzioni, anche di tipo culturale. Mi ha fatto molto piacere sentire parlare di Omero, eccetera, ma noi cosa conosciamo della letteratura? Le mille una notte, quando va bene. Quindi questo mondo assurdo nel cui non succede mai niente, esotico, sole, sabbia, silenzio, o se succede qualcosa è un tappeto volante, è una lampada di Aladino, oggi è un kamikaze, è un missile, c'è questa esoticità che non riusciamo. No, sono paesi normali dove ci sono normali lotte di potere, e dove la letteratura è sempre stato uno specchio fedele della realtà. Non c'erano ancora gli abbassi, diciamo nel primo secolo dopo la morte di Maometto. Ibn Mukaffa, grandissimo autore arabo antico, veramente persiano di origine, zoroastriano probabilmente, convertito all'Islam, traduce dal Pahlevi, cioè dall'iraniano dell'epoca, l'iranico dell'epoca, il Panchatantra, cioè i cinque libri sulle storie degli animali dell'India, e scrive quel capolavoro arabo che è il libro di Khalil ed Imna, sono i nomi di due sciacalli. Voi li leggete, sembrano delle favolette sugli animali, in realtà vi sta parlando di che giungla sia la corte del califfo, la lotta del potere, e l'ha fatto subito, tra l'altro riscrivendo il viaggio che lui ha fatto in India per andare a cercare i medicamenti. Era un medico ma già che c'era, si è anche documentato sulle storie che là venivano narrate, e come medico è un medico scettico riguardo a tutte le religioni. Nell'introduzione di Karina Dimna è l'autore che parla, ovviamente facendo finta di essere il medico indiano, e dice: ho trovato tre tipi di persone che credono in una religione. Il primo è perché i loro genitori li hanno educati così. Il secondo è perché sono stati costretti. Il terzo, perché ci guadagnano. Poi non se ne salva uno. Siamo nell'VIII secolo e un autore musulmano di prima grandezza ha già detto che ci sono tre modi aderire a una religione, di cui non ce n'è uno che abbia ragioni spirituali, morali, no? Abitudine, costrizione, interesse. Ma lo leggono questo libro i bambini arabi? Sanno chi è il non kaffa? Sanno chi è Al-Aswani, grandissimo autore contemporaneo che ha fatto Palazzo degli Yacoubian, che ha scritto Chicago, pubblicato qui da Feltrinelli, dei romanzi attuali di un autore vivente oggi in Egitto, che raccontano la corruzione, l'omosessualità, i difficili rapporti tra arabi e ebrei, tra musulmani e cristiani in Egitto, eccetera, tutti pugni nello stomaco che farebbero tanto bene se fossero letti, per esempio, dai giovani arabi di seconda generazione, che qui stamattina non ci sono, infatti siamo sempre a parlare di loro ma non con loro, e invece sono spesso indottrinati con queste opere di tipo apologetico, eccetera, che ti spiegano che nell'Islam c'è la soluzione per tutto, è di origine divina, quindi insomma se poi riusciamo, se ce l'hai lì, basta applicarlo e tutto si risolve. Mi ricordano tanto i gruppi da appunto del 68, che tra l'altro erano anche molto litigiosi tra loro, cioè abbiamo già visto tutto, se ci riflettiamo. Quando io ero nelle scuole superiori di Milano negli anni 70 c'erano Avanguardia Operaia, Potere Operaio, Lotta Continua, Lotta Comunista, Il Manifesto, Il Movimento Studentesco, mi fermo perché potrei continuare. E i miei amici di un gruppo, quando uscivano in manifestazione sotto l'eschimo, avevano la spranga non per picchiare i fascisti, ma se erano di Avanguardia Operaia, per picchiare quegli stronzi di Lotta Continua. Non sta succedendo così nel mondo islamico? Ognuno ha in tasca la verità e la picchia in testa soprattutto ai suoi fratelli, per ragioni di egemonia, non per ragioni di verità. Avrei altre cose da dire, però preferisco forse che ci sia più cambiarsi un po' la palla, che è anche meno palloso per voi.